Bentornati, Dicchini. Tutto bene? Mi siete mancati. Come avete passato in serie festa umana? Sembro Dodi, umani? Mi sto allenando con le imitazioni perché vorrei provare a salire su un palco da stand-up comedy. I miei amici frullatori dicono che gli faccio girare gli ingranaggi ma anche ridere. Che dite di questa mia battuta? Allora io continuo a esercitarmi mentre il parco riapre.
Ragazzi nerdini, oggi sono qua con una vecchia conoscenza sempre più presente ormai, Marta!
Salve, salve!
Molto bene, cosa ci fai di nuovo qua Marta? Perché sei qua con noi tornata? Ti piace questo parco giochi evidentemente?
No, mi ci sto trovando male.
Non ci stai trovando male, cosa dici del robot intelligenza artificiale che apre ogni puntata in modo inquietante e creepy? Ti sta simpatico o ne hai un po' paura?
Non mi sta simpatica l'intelligenza artificiale.
Buono, perciò iniziamo. Sì, se ci sta, c'è chi l'apprezza, chi non l'apprezza. Tra l'altro qua in quel della Yulm ci sono dei corsi aperti, perciò possono frequentarli anche esterni, sull'intelligenza artificiale. Magari seguendolo puoi cambiare idea.
C'è sempre la possibilità.
Mai dire mai. Allora, oggi partiamo con Marta, direi. Perciò, dove ci porti? A che giostra ci porti oggi?
Tanto per restare in tema con quello che è il mio argomento principale, tornerei al tiro a segno. Nonostante comincino a esserci le prime belle giornate, c'è il sole, si è tutti più felici, porta un argomento un po' deprimente.
È vero, c'è il sole in questi giorni.
Finalmente sì, ma io voglio parlare di morte.
Ta-da! Oggi sarà un po' una puntata a tema morte, poi capirete bene.
In ogni caso, l'argomento di oggi è Death's Gambit, videogioco prodotto nel 2018 da White Rabbit. Ed è un videogioco in cui il protagonista effettivamente fa un patto con la morte.
I patti più gustosi.
Tanto più che il gioco si apre con la frase: non c'è potere più seduttivo di quello della vita e della morte. Il gioco parla di questo ragazzo, Sorun, che viene mandato in una delle tante spedizioni per cercare di fare breccia dentro Alduin, che è questa città in cui è stato scoperto il segreto dell'immortalità.
Io ero rimasto alla fossa di Lazzaro in Batman, ma qua è diverso il segreto dell'immortalità.
Sembra di sì. Effettivamente delle persone immortali ci sono, ma fanno qualsiasi cosa perché nessun altro entri dentro la città per scoprire qual è questo segreto. Sorun è mandato, non proprio molto volontariamente, in questa spedizione che, esattamente come tutte le altre, fallisce miseramente. Sorun rimane ucciso.
Aia.
Ma la morte in persona, che peraltro è doppiata da Matthew Mercer, che i più conosceranno essere il Dungeon Master di Critical Role.
Cos'è Critical Role? Io non sono uno dei più esperti.
È sostanzialmente una serie di stream su Twitch dove una serie di doppiatori molto famosi, appunto, giocano a Dungeons and Dragons, e ne è stata tratta una serie animata che è Legends of Vox Machina. Forse ne sento parlare.
Ah, quello sì. Okay.
Ecco, Matthew Mercer ne è l'ideatore e doppia la morte in questo caso. E la morte propone a Sorun un patto. Gli dice: guarda, c'è questo problema della gente immortale che puoi immaginare per me è un problema. Quindi facciamo un accordo: io ti riporto in vita ed evito che tu muoia ulteriormente, e tu vai a infrangere questa fonte dell'immortalità, vai a far smettere questa cosa, insomma. Così appunto nasce il loro accordo. La cosa molto carina è che all'interno del gioco, nell'inventario, Sorun ha effettivamente il contratto fra lui e la morte, e il giocatore, se vuole, può romperlo, e da quel momento diventa una no death run, ossia se il giocatore muore hai finito la partita perché non c'è più il contratto a riportarlo in vita.
Ma che tipo di gioco è? Un GDR? Un platform? È uno sport? Non credo sia un gioco sportivo.
È un Metroidvania.
Ah, ok, beh, certo. ricordiamo Metroidvania come Hollow Knight, come lo stesso Metroid della Nintendo, quelli in cui devi andare avanti senza che ti dicano niente, devi scoprire tu la strada e ritornare anche indietro.
Perché... Esattamente, la mappa è interconnessa e ci sono punti che all'inizio del gioco non puoi raggiungere, in cui puoi arrivare soltanto più tardi dopo aver ottenuto dei potenziamenti o quant'altro. Quindi c'è una grande componente di esplorazione e una grande componente in questo caso anche di trama.
E la grafica come è disegnata? È 3D?
È una grafica 2D molto pixellosa, molto interessante, molto ispirata dal punto di vista dei design, anche perché chiaramente per come l'ho descritto si intuisce che è un fantasy e nonostante ciò a un certo punto c'è un cecchino.
E quindi
l'immortalità può assumere diverse forme. Nulla vieta che immortalità non significhi prendere la propria anima e metterla in un costrutto, fra le tante cose. Non c'è un singolo tipo di immortalità dentro Death's Gambit. È molto affascinante la riflessione che fa proprio sulla vita e sulla morte. C'è un momento in cui Sorun è particolarmente sconfortato perché ha perso una persona a lui cara e la morte stessa gli parla e gli dice una cosa che a me è piaciuta da morire, che la morte è una questione di principio, non è né buona né cattiva e tu sei nato mortale per un motivo.
La morte è pur sempre un lavoro, cioè lei fa il suo lavoro. Questa tematica è affrontata in tantissime forme di narrazione, tutti ad avercela con la morte, però a volte è come un impiegato.
No, anzi, in Death's Gambit è anche molto gentile ironicamente con Sorun, è una morte che si preoccupa che le cose restino in equilibrio, non è cattiva, è letteralmente sì, semplicemente il suo lavoro, quello che deve fare per mantenere le cose come devono essere. E infatti appunto l'immortalità è qualcosa che sbilancia tutto, è qualcosa di visto come un problema.
Equa, una morte comunque equa e l'immortalità non è equa.
Esattamente.
Allora consigli di giocarlo, dove lo possiamo trovare?
Si trova sulle principali console, quindi sicuramente su Steam, su PlayStation 4, penso anche su Xbox, sono abbastanza sicura. Io l'ho giocato su Steam.
Ormai tutti stanno andando sempre più verso la via di Steam. Steam Deck, cosa dici della Steam Deck? La piattaforma Steam?
Mi fa un sacco di gola.
Deve essere interessante.
Io apprezzo molto Steam come piattaforma perché apre tanto la possibilità di giocare ai giochi indipendenti.
Agli indie.
E potermeli portare in giro è una gran cosa, anche perché di solito non richiedono chissà quali specifiche, quindi appunto Steam Deck è il dispositivo perfetto.
Ed è meno costosa della Switch comunque. Diciamo?
Sicuro? No, più che altro non credo che sia... Mi sa che costa di più la Steam Deck.
Ah sì?
Sono abbastanza sicura di sì.
Allora, ok, dico falsità. Non cancellate l'ultima frase che ho detto.
Taglio!
Però, magari a comprarla, però i giochi...
Sì.
Quello è più economico, perché sappiamo che la Nintendo coi prezzi, insomma, non li abbassa mai. Secondo me Mario Galaxy, a parte che è introvabile, ma se fosse trovabile sarebbe ancora a prezzo di listino.
Sicuro.
Mentre su Steam troviamo diversi giochi a nemmeno 10 euro, 5
sì.
euro.
Lo stesso Death's Gambit non penso costi più di 20 euro.
E allora tocca a me direi, passami la palla.
Prendi.
Ah, presa, ok. Dopo questo giro, questi spari al tiro a segno, io vi porto sulla ruota panoramica. Allora, di cosa voglio parlarvi oggi? Di un cartone d'animazione giapponese, un anime, che tra l'altro mi ha consigliato Marta, quindi se farò qualche sbaglio lei interverrà e mi correggerà.
Ti tengo d'occhio.
Assolutamente. Che si chiama Death Parade, opera di Yuzuru Tachikawa, che non lo conoscevo minimamente. Di cosa parla Death Parade? In pratica ci troviamo in una sorta di limbo. Già dal primo episodio delle persone tramite un ascensore arrivano a questo piano che non si capisce bene dove sia, una specie di anonimato assoluto. L'unica cosa che si vede usciti dall'ascensore è questo piano bar con questo barman che si chiama Decim. Accolti nella prima puntata sono una coppia, nelle altre puntate diversi personaggi. Decim gli dirà: molto bene, voi siete qua per fare una partita. per giocare. Il vincitore fra di voi, beh, in realtà non lo dice, non lo dichiara fin dall'inizio il loro destino, se vincono o perdono, Marta.
No, anche perché loro in quel momento non ricordano come sono arrivati lì.
Esatto, caso di amnesia assoluto. Voi dovete solo giocare, però gli impone comunque che devono giocare la partita. Si verrà a sapere che in realtà, spoiler alert, se vogliamo possiamo inserire uno zampone. Zampone, come sta in tutto ciò? In pratica sono morti e si ritrovano in un vero e proprio limbo, ovvero il passaggio che andrà a decidere se dovranno andare all'inferno o in paradiso, ovvero se dovranno andare nel vuoto, come viene chiamato l'inferno in questo anime, o reincarnati. Un po' di buddismo ci hanno buttato dentro. Quindi chi vince o chi perde o anche tutti e due saranno giudicati da questo barman, ovvero Decim, che mi ricorda molto il barman di Primo Appuntamento. Hai presente quello su Discovery?
Sai che non ci avevo mai fatto caso, è vero.
È vero.
È vero.
Però è più buono quello di Primo Appuntamento.
Un pochino più gentile, sì.
E lui sarà il giudice. Lui vedrà mentre loro giocano e deciderà vincitore o perso o tutti e due chi dovrà andare in paradiso, ovvero reincarnarsi, e chi invece dovrà andare all'inferno, ovvero nel vuoto, e diventare una marionetta. Però non voglio dirvi troppo. I giudici, chi sono questi giudici? Sono persone che devono seguire tre regole impostagli da il creatore di questo, possiamo dire il creatore, il capo di questo bar, ai confini della realtà. La prima regola è che non possono mai smettere di enunciare verdetti, e questo è lo scopo della loro esistenza. Quindi dovranno sempre dire: tu devi andare in paradiso, tu all'inferno, questo è. I giudici non sanno cosa sia la morte, perché questo li avvicinerebbe troppo agli esseri umani che devono essere esaminati per il passaggio, per la scelta. Questa è una cosa importante che vedrete alla fine della serie. Tra l'altro è solo una serie di 12 episodi, perciò è anche molto veloce e scorre molto bene. Il terzo e ultimo comandamento, possiamo chiamarlo regola, che devono seguire i giudici è che questi non potranno mai capire cosa sono le emozioni, perché sono solo delle bambole alla fine. Sono solo delle bambole i giudici incaricati di fare ciò. E non solo, però anche qua non voglio dirvi troppo. I giochi li ho trovati molto divertenti, molto dark, possiamo chiamarli.
Hanno tutti il loro twist inquietante.
Esatto, perché partiamo da freccette, partiamo da twist per l'appunto, andiamo con il bowling, con l'air hockey, e però ogni svantaggio, ogni punto che si subisce avrà una ripercussione sulla, possiamo dire, salute fisica dei giocatori, di quelli che sono analizzati. Vuoi farci un esempio, Marta?
Beh, se non ricordo male, proprio il primo episodio che presenta le freccette ha sul tabellone, appunto, il bersaglio, insomma, delle freccette, una serie di organi interni, insomma, disegnati. Una freccetta che colpisce il bersaglio su un determinato organo farà sì che l'altra persona, non quella che ha lanciato la freccetta, senta un lancinante dolore proprio nell'organo colpito. E chiaramente più ci si avvicina al centro, più si tratta di organi delicati.
E la cosa più tremenda è che non sono l'impiegato e il suo capo che giocano a freccette e quindi
meno male
subiscono questa cosa, ma che sono marito e moglie nel primo episodio. Perciò tremendo, io sono rimasto là veramente con gli occhi sgranati a dire: oh, oddio, come andrà a finire. E poi ogni episodio naturalmente ha il suo twist, ha il suo colpo di scena, che però non vi andremo a elencare, a leggere col lanternino. Vi lasciamo la goduria della visione. Ultima cosa che voglio dire: personaggio molto importante oltre a Decim il giudice, Chiyuki, che possiamo chiamarla come il personaggio esterno che entra fin dal primo episodio e come noi spettatori va a conoscere per la prima volta questa realtà, giusto Marta?
Esattamente, si può dire che sia un po' la protagonista.
Sì, che Decim è un personaggio secondario, non lo chiamerei nemmeno antagonista.
No,
Decim. Un personaggio
coprotagonista.
Coprotagonista. Ultimissima cosa che mi ha detto Marte e mi ha fatto molto ridere è che in un episodio c'è una citazione di un altro anime, ma della stessa casa di produzione, ovvero la Madhouse. Che citazione è?
Si tratta di una citazione a Death Note, che penso la maggior parte dei fan del mondo dell'animazione giapponese conosceranno.
Lo spero.
E sostanzialmente a un certo punto viene fatta una proposta a uno dei personaggi che riguarda un'altra persona che non si conosce, e un personaggio mostra una foto di questa persona, e nella foto c'è chiaramente Light Yagami, il protagonista di Death Note, al quale dentro Death Note viene detto che nel momento in cui usa il quaderno che sta al centro, insomma, della narrazione di Death Note, sarà destinato né all'inferno né al paradiso, il che si incastra fin troppo bene con Death Parade,
perché dei personaggi che conoscerete saranno destinati né all'inferno né al paradiso.
La sapevate quella battuta sul robot che voleva fare lo stand-up comedian, ma che poi perse la pazienza e distrusse un parco divertimenti e tutti i suoi ospiti e gestori? Non la sapete? Allora sabato sera venite al locale Il Bullone Arrugginito per ridere di queste disavventure tragico-robocomiche. Anche perché il parco sta chiudendo. Forse per sempre.
Bene, perfetto! Ho sentito intelligenza artificiale. Intelligenza, ti presento Marta. Mi sa che non avrete un buon rapporto, però magari scambiatevi il numero, magari qualche messaggio. Odi e t'amo. Io vedo già una relazione che può diventare una grande amicizia attraverso l'odio iniziale. Va bene, intelligenza artificiale, chiudiamo il parco per oggi. Grazie di averci seguito anche questa giornata, essere stati in nostra compagnia in questo parco giochi. Marta, io ti abbraccio e ti ringrazio dal profondo del cuore di essere ancora con noi.
Ringrazio io di poter essere qui.
E spero di risentirti, di ritrovarti con noi in questo parco giochi.
Altrettanto.
Ciao!